Ad alta voce. Silvia Pasello legge Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna.
Il sole roteava trionfante sulla riviera spolverata, inverniciata dalle piogge del giorno innanzi, e Madama Martina, nella letizia di quella mattinata serena, si ricordò che ella era venuta via da San Nazaro con l'uzzolo di bere il latte fresco appena monto in qualche capanna di montagna. Le sue conoscenze, le sue amiche che erano state a Oropa e a Graglia, l'avevano incantata con la descrizione delle merende fatte sugli Alpi, accanto a pisciatelli di fontanini scorrenti sui pascoli muschiosi. Quelle belle polentine fumanti, scodellate sul tovagliolo greggio, innaffiate nel latte tiepido e fragrante, le si erano conficcate nel desiderio come un ideale. Dunque, giacché la giornata era bella e la montagna era lì dietro l'albergo, bisognava approfittarne prima che qualche altro malanno mandasse a monte quel bel progetto. Interrogarono lo stessa.
«Soprattò», aveva risposto, «prendendo la sinistra attraverso i prati, si arriva in mezz'ora all'Alpe Giumello e là si troveranno bene».
Gaudenzio non era granché disposto a quella gita, ma non osò mettere contrasti. Fecero colazione con tutta comodità e questa volta ebbero il piacere di sedersi a tavola presso il balcone, col lago in faccia che si beveva il sole. La comitiva di quei signori Begozzi, visto il bel tempo, si era messa di buon'ora in viaggio. Il professore Augustini e Carlino non avevano aspettato il sole, e già erano Dio sa dove su per le montagne. Gli sposi Segezzi avevano ancora le finestre chiuse. Il capitano Herrero era fuori e i coniugi Strepponi pigliavano il sole sulla spiaggia. Suonava mezzodì quando Martina e Gaudenzio incominciarono la salita di Artò. Il programma era questo: andare comodamente sino all'Alpe, calcolando di arrivarci alle 3. Bere un paio di scodelle di buon latte, fare un po' di sosta e ridiscendere poscia per la stessa strada. «E avanti dunque», pensava Gaudenzio inerpicandosi svogliato sui primi ciottoli della salita. La strada era ripida, lastricata di sassi a balzelloni e taglienti. A destra, come muraglia, i macigni tagliati nel vivo. A sinistra un declivio rapido di rocce franate e garzaie di sterpi che scendevano giù nel torrentello frusciante. A tratti la strada si svolgeva nell'ombra, parendo che andasse a nascondersi su nella cervice fronzuta della montagna, ma poi, allo svolto, ecco una troscia di sentiero a zigzag, fulminato dal sole. Martina aprì l'ombrellino, privandosi così del buon aiuto che le dava puntandolo come bastone. Sor Gaudenzio calò la visiera del cappello sugli occhi e cominciò a capire che quel maledetto solino e quei polsini inamidati erano di troppo. Erano in marcia da una mezz'ora e già egli aveva richiesto a 10 persone se quella era la strada di Artò.
«Sempre diritto!»
gli rispondevano invariabilmente. Ed egli ringraziava, pensando che andar dritto è una cosa, ma arrampicarsi così maledettamente era un'altra. Di tratto in tratto Martina faceva un alt, sedendosi sopra qualche roccione, e Gaudenzio, stronfiando e sudando, approfittava della sosta per asciugarsi la testa.
Che ora l'è?
Quasi un bot.
Passava una ragazza con la gerla ripiena di erbaccio.
«Bella figlia?» chiese Gaudenzio. «Artò, le è ancora lontano?»
«Artò, è una mezz'oretta», rispose la montanara,
e via svelta le mani sui fianchi vigorosi e le gambotte muscolose fatte a colonna. Il sole adunghiava ferocemente. Martina riprese la marcia e Gaudenzio dietro a malincuore, ma con la consolante speranza che la moglie non resisterebbe a lungo. Provò a levarsi il cappello, ma il sole flagellava la sua testa arrapata e sudata, dandogli certe caldane che lo stordivano. Rimise il cappello e si sbottonò il solino già molle di sudore. Ma quella sua palandrana di vestito gli pesava. Pensò bene di levarselo e portarlo sul braccio, andando innanzi scamiciato. E sempre su, per una strada così ripida che gli metteva le ginocchia fin sulla bocca. Alla prima tratta ombrosa, Martina fece il solito halt ed entrambi stettero un istante a guardarsi indietro. Erano già molto in alto, una guardata di falco. Pella appariva come schiacciata in fondo, sopra uno spazio largo un palmo. Il lago tremolava, vibrando una lucentezza azzurrina di cielo. L'isola pareva un giocattolo galleggiante. Martina si levò per la prima volta la solita scarpetta e Gaudenzio balenò un sorriso di soddisfazione. Dal fondo della valle veniva su una brizzolina pungente frusciando nei fogliami.
«Oh, che buona arietta!»
«Anca troppa!» rispose lui sentendosi come ravvolto in un sudario ghiacciato e ricalzò subito la giacca.
«Che ora l'è?»
«La 1:30!»
Ripresero la salita. La strada era sempre ripida, sassosa, ma ombreggiata di castagni e di abeti, spazzata da un venticello freddo che pareva soffiasse tutto nella schiena sudata di Gaudenzio. Decisamente era meglio la cottura del sole. Camminarono per un'altra mezz'ora in silenzio, barellando e ansimando. In fondo fra i fogliami, ecco finalmente un campanile bianco acuminato. Un vecchierello presso una catapecchia rimestava un mucchio di letame fumante.
«Bravo uomo! Siamo arto!»
«Oh no, signore, quella è la chiesa di Centonara. Più in su troveranno arto!»
E avanti ancora, adesso sotto la sferza di un sole rovente. Quel campanile pareva lì, oltre il boschetto, ma allo svolto della strada era saltato più in là, sopra un fianco di montagna che scendeva giù a rotta di collo nel burrone. Gaudenzio andava arrancando un passo dopo l'altro, pensando che le ore dei montanari sono fatte di piombo.
«E fermati un momento!»
gridò alla moglie che lo precedeva, ma la signora Martina era tirata da quel campanile che aveva negli occhi e lavorava di anche e di gambe per arrivarci. E Gaudenzio dietro, rassegnato, curvo, gobbuto, come se portasse un quintale di roba sulla schiena. Arrivarono finalmente alla spianata della chiesuola. Poco più in su, nel trogolo del fontanino, una bellissima giovane dagli occhioni da giovenca, fresca, colorita, pomposa, tuffava le braccia rosee e vigorose nell'acqua cristallina, risciacquando un cesto di verdura. Sor Gaudenzio avrebbe mangiato volentieri quell'insalatina fresca e lucente. La sgambettata sulla montagna gli aveva mandato la colazione fino ai garretti. Attraversarono Centonara e sbucarono di nuovo all'aperto, fra praterie e scodelle, e guanciali di verde smalto trapuntati qua e là di zuccaie che stendevano a gambe di ragno i branchi fronzuti sull'erba. Ma quel sole arrostiva dappertutto. Anche Martina si sentiva nella schiena una filtrazione di caldura scottante. E quel suo cappellino, che fastidio, Dio buono! Finalmente in capo alla strada ecco un gruppo di case addossate, nere e viscide come fungaia.
«Ah, se quello non è Artò!» esclamò Gaudenzio. «Giuri che torni in dre!»
Peccato, questa volta c'erano proprio arrivati. Inoltrarono nella strada stretta, tortuosa e scura del paesello alpestre e Gaudenzio, trascinandosi sui ciottoloni del selciato, mulinava fra sé.
«Ah, bel gusto! Anche qui pietre dure, catapecchie buie e rampicate da gatto!»
Martina, sempre innanzi di due passi, guardava senza soggezione negli occhi della gente e nell'interno delle case. Passarono vicino alle fontane. Un bell'arco di acqua viva precipitava gorgogliando nel trogolo colmo, riboccando e travasando in cascatelle e stillicidi argentei. In terra un guazzo viscido che fra gli interstizi dei ciotoli lucenti rispecchiava il cielo. Gaudenzio volle bere una sorsata, ma quel mestolone di ferro arrugginito gli faceva ripugnanza e preferì il metodo più spicciolo. Mise la mano sotto la bocchetta dell'acqua e vi accostò le labbra, ma nell'incurvarsi la mano si piegò e giù nella manica un torrente di acqua gelida. Alcune donne che erano lì presso diedero in una risata e Martina, che pure aveva una sete tormentosa, rinunciò alla prova. Gaudenzio, un po' mortificato, volle fare lo gnorri, si guardò intorno, mise gli occhi sopra un'insegna che sporgeva sulla strada, esclamando:
«To, osteria della rana secca!»
E rise forte per vendicarsi del paese e delle sue fontane. Giunti in capo del borgo, Martina interrogò una donna per avere indicazioni su quell'alpe di giumelli che l'aveva attirata fin là.
«Più in su!» le fu risposto. «Dopo un po' di strada c'era una cappella! Abbandonare la strada, prendere la sinistra sui prati e salire poscia per un'oretta!»
«Male erbetta! Qui le ore son gravide e diventano 3 o 4 strada facendo!»
Ricominciava a grancirli quel sole che bruciava i panni. Martina si sentiva friggere le cervella sotto il cappellino piumato e dalla fronte le colavano goccioloni di sudore più grossi che i brillanti dei suoi orecchini. Aveva la gola arsa e una sete che le faceva rimpiangere la bella fontana zampillante nell'ombra fresca del paesello che avevano attraversato.
«Va là», diceva Gaudenzio, «ne troveremo dell'altra. In montagna, ghe domà che acqua, sole, sas de pregiadura».
E difatti, dopo un trattino di strada, ecco che da un muricciolo di macera, fatto di rocce sovrapposte, sporgeva un tegolo e da questo giù nel fossatello un bel getto di acqua chiara scintillante al sole.
«Le bona de bev?»
chiese Martina.
«Altro che, le tutta bona l'acqua de montagna».
E come aveva sete anch'egli e non voleva rifare il bagno dell'altra volta, improvvisò una barchetta con un foglio di carta. Oh, che ristoro! Non era molto fresca, ma era buona quell'acqua e soprattutto leggera, come asseriva Gaudenzio. Martina ne sorseggiò 3 barchette. Tirarono innanzi verso una casuccia che era più in su una 50 di passi. 2 donne risciacquavano in un fossatello pannolini squaccherati da bambino e altra biancheria sudicia. Gaudenzio, che si era avvicinato per informarsi come al solito della strada, vedendo la direzione di quell'acqua, ebbe un fiero sospetto e chiese alle donne:
«Quest'acqua qui, l'è quella che va giù là, sulla strada?»
Ed era proprio quella. Madama Martina si sentì un urto di vomito nello stomaco e scappò via sputacchiando e facendo segni di schifezza e di desolazione. E quando poté lasciarsi sfuggire una parola, ringhiò invelenita:
«Ti, te sarà sempre un asen!»
E poi via di corsa a scaracchiare e a nettarsi la bocca col fazzoletto, contraendo il volto in tutte le espressioni della nausea e della ripugnanza. Gaudenzio, allibito e pur esso impressionato dalle 2 barchette che gli ballavano sullo stomaco, rispose adirato:
«Oh, l'ho bevuta anche a me! Chi la sapeva sta roba?»
Ecco finalmente la cappelletta. Ecco a sinistra il sentiero sui prati. Ma i Gibella erano tanto ingrugniti che non si dissero parola. Sedettero. Martina seguitava a sputacchiare, parendole di avere in bocca i sapori più sospetti, e Gaudenzio, oltre all'acqua infetta, aveva anche sullo stomaco quell'ingiuria saettatagli dalla moglie. La prateria indicata si perdeva giù per un dolce declivio. Più in là si ergevano monticoli ravvolti nell'ombrosa frescura delle boscaglie e dietro si levava alto, ampio, solenne, il grandioso scenario delle montagne pennellate di toni caldi gradanti dal verde al rossigno e rocce ambrate di una maturità vetusta elaborata dal sole e dai secoli. Non c'era anima viva da interrogare, ma il sentiero del prato era lì, dunque avanti, non si poteva sbagliare. La prateria era ampia, il sole dardeggiava vampe e bagliori intollerabili. Gaudenzio, sotto il cappello, si sentiva le fumane. A scappellarsi, tolgalo iddio, c'era da cascar fulminato sull'erba. Il prato declinava giù verso una valletta ombreggiata che pareva lì sotto mano e poi si allontanava secondo le tortuosità del sentiero. Per un po' camminarono bene sull'erba soffice, ma poi la stradicciola si avvallava con una certa ripidezza e quando finì la prateria, ecco certi fossatelli pieni di fanghiglia. Madama aveva già scivolato più volte in causa dei suoi stivaletti tanto inadatti a quell'esercizio e sempre giù, giù, saltando, scivolando, finché arrivarono sudati ed ammazzati dalla fatica in fondo alla valletta. Bisognava traghettare il torrentello, un'acqua di cristallo così chiara che si lasciava contare i grani di sabbia del fondo e spandeva intorno una frescura refrigerante. Martina aveva una sete diabolica, ma piuttosto morire che bere ancora l'acqua delle montagne. Gaudenzio invece fece scodella con le mani e giù a bere 3 o 4 volte. Tanto fa, pensava, quello che è stato è stato. E dopo aver bevuto quella lavatura di stracci, peggio non poteva capitare. Al di là del torrente ricominciava il sentiero, ma il guaio stava nel traghetto. Passò prima Gaudenzio sui ciottoli del guado, affondando tutta una scarpa nell'acqua. Indi porse la mano a Martina, ma le pietre tentennavano e giù anche lei, in bagno fino alle calzette con tutti e due i piedi ed un lembo delle sottane. E adesso il gioco era alla rovescio. Ecco che il sentiero incominciava ad arrampicare andando a nascondersi dopo un bel tratto in una fratta intricatissima. Sarà quella la strada? Chi lo sa? Gaudenzio aveva le paturnie, sempre per quell'asino buttatogli sulla faccia, e Martina, che l'aveva capita, bazzicava con prudenza. Però quel bagno di calzette l'aveva resa di pessimo umore e così, nell'uno nell'altro, ponevano mente all'incantevole valletta fresca di verde e di ombre entro cui si aggiravano. Su quel burrato ripido si andava più presto con gli occhi che con le scarpe e ad un certo punto il sentiero era così disfatto che i gibella dovettero scartarsi sull'erba. Ma quell'erbetta asciutta, rabbiosa, era lubrica e spesso or l'uno or l'altro, or tutti e due insieme, scivolavano indietro e dovevano arrapparsi con mani ed unghie per non ruzzolare di nuovo in quell'acqua chiara. Martina con l'ombrellino a manico arroncigliato poteva aiutarsi uncinandosi sugli sterpi, ma era una pietà vederla dal basso a manovrare con mani e piedi su per l'erta, col suo cappellino elegante e fiorito, con le sue scarpette bagnate e insafardate di terriccio. Sor Gaudenzio, per istinto atavico, retrocedendo di alcuni gradi nella genealogia della specie, si mise senz'altro a camminare a 4 mani come un antropoide. Martina era finalmente arrivata al boschetto. Anch'egli stava per aggrapparsi alle prime alberelle quando per un passo in fallo ebbe un tale sobbalzone che gli fece saltar via il cappello e con un dispetto da non dirsi vide il suo bel tegamino nuovo rotolarsi pian piano fin nel guazzo del torrente. Non aveva l'abitudine di bestemmiare Gaudenzio, ma questa volta mandò in aria un accidente rabbioso così da staccare una mezza dozzina di santi. Bisognava andare a ripescare quel maledetto cappello che costava 8 lirette e dopo aver sparato i suoi moccoli ridiscese con le natiche e risalì poscia coi ginocchi. Un altro guaio adesso. Il sentiero inoltrava in uno sterpeto fitto, spinoso, aggrovigliato. Bisognava andare innanzi carponi con la gobba arcuata nei bassi meandri della fratta. Là entro serpeggiava un freddo viscido di ombra perenne, un umidore di fungaia e quei poveretti sudati ed ansimanti sentivano sotto la camicia una frigidezza molestissima. Povera Martina, che aveva mai fatto a ficcarsi in quella garzaia? Ad ogni passo i veli e le piume del suo cappellino si impigliavano nelle spine, uncinature e strappi nelle vesti e dappertutto. E Gaudenzio, che già aveva il suo da fare, doveva prestarle aiuto e districarla come poteva, per vederla di lì ad un momento di nuovo agganciata in nuove panie, come un passerino nelle tramaglie. Martina cominciava a scoraggiarsi. Dove diavolo si andava a finire su quella strada da briganti? Quelle spine, quei virgulti forcellati, la fustigavano maledettamente. Gaudenzio, che gli veniva dietro, oltre al resto, si era già preso alcune sverzate di rami sbattuti sulla faccia e ormai entrambi tiravano innanzi rassegnati, perché era follia pensare a tornare indietro. Dopo una camminata così, Carponi entrò a quella lacca malagevole, coi panni sgualciti, la faccia barbigiata di ragnatele, trafelati, ingranchiti e viscidi di umido e di sudore, sbucarono finalmente alla luce del cielo per trovarsi in faccia un demonio di ciglione irto di macigni e franature. Il sentiero era basito e neanche le capre avrebbero arrischiato di arrampicarsi lassù.
«Adesso è bei!»
esclamò Gaudenzio guardandosi intorno. In faccia si ergeva quel monticolo inaccessibile, a sinistra una ripida discesa di ciglione muschioso, in fondo il torrente verde spumeggiante fra le rocce e oltre il torrente di nuovo quelle montagnacce dai greppi arsicci, irti di balze e di scoscendimenti perigliosi e le immani giogaie petrose librate nel cielo diafano. A destra e a tergo, quella dannata boscaglia piena di pruni e di muffe, e tutto intorno, silenzio profondo, squallido, rotto soltanto dal fruscio solenne e perenne delle acque gementi nel fondo della forra.
«Sen fora de strada!»
riflette Martina.
«Fora del mondo addirittura!» gridò Gaudenzio.
«Eppura, là che era il senter!»
«Che era un corno, te disi!» esclamò il droghiere irritato. «Mi son tu nasen, ma ti, va là, che talentona!»
Martina non rispose, ma scrollò le spalle e Gaudenzio, questa volta senza ragione, diede la stura alla sua collera.
Disi, guarda che se te fet la mula, te pianti chi e torni indre!»
Tornare indietro, però, era più presto detto che fatto, e Gaudenzio era tanto persuaso di questo che diede in altre scandescenze per conto suo.
«Accidenti alla campagna, alla montagna!»
E pensare che a casa sua, a San Nazzaro, due passi più in là della sua drogheria, c'era la lattivendola la quale per un soldo dava il latte a scodellate. San Nazzaro! Dov'era mai adesso quel benedetto paesello così allegro e pieno di comodità? Si stava tanto bene là. Ed eccoli adesso per la smania inglese delle scampagnate, eccoli dispersi per i boschi, senza saper come disgavignarsi, abburrattati, pesti, sgraffignati. Eccoli vaganti su per le rocce, giù per i burroni, come due malandrini scappati dalla galera. Sudati, laceri, affamati, e avvelenati da un'acqua che non la beverebbero neanche i cani. E questo si dice andare in campagna.
Silvia Pasello ha letto Alpinisti ciabattoni di Achille Giovanni Cagna, con musiche di Ares Tavolazzi, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad Alta Voce è un programma Rai Radio 3.